Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Un saluto da Eliana Astorri, appuntamento con effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi dedichiamo la puntata al morbo di Hansen e in chiusura avremo ancora ospite il professor Massimiliano Visocchi per concludere il discorso sull'ernia cervicale di cui abbiamo parlato nelle due precedenti puntate. Domenica prossima, 29 gennaio, ricorre la 59esima giornata mondiale del morbo di Hansen, che tutti conosciamo con il nome di lebbra, termine che preferiamo evitare in questa trasmissione ed il perché ce lo spiega il nostro ospite, professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Bentrovati e grazie dell'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Professore, vogliamo iniziare proprio da questa precisazione?
Beh, certo, e direi è curioso che questa, che possiamo a ragione considerare forse la più vecchia malattia che affligge l'umanità, ci sono due nomi. Due nomi noi la conosciamo come la giornata della lebbra, no? Nella realtà la necessità, l'opportunità di utilizzare il termine morbo di Hansen, malattia di Hansen, deriva proprio dall'impatto emotivo, da quell'immaginario collettivo che ieri, probabilmente più di oggi, ha fortemente influenzato l'approccio che noi abbiamo avuto nei confronti di questa malattia. Il termine stesso deriva dal greco scabroso e non ci sono molti esempi nella storia in cui questa terminologia ha in qualche modo influenzato, si è fatta influenzare da quella opinione del malato della lebbra come qualcuno che doveva essere in qualche modo emarginato. Pensiamo nel periodo della diffusione maggiore di questa forma morbosa, che ripeto è vecchia quanto il mondo, mi viene da dire, parliamo nell'Europa del XIII secolo fino al XV secolo, che è stato un po' il periodo di massima fioritura di questa malattia. Pensiamo ai lebrosari, pensiamo al fatto che i lebrosi dovessero rimanere al di fuori delle città, alla campana con cui dovevano in qualche modo annunziare la loro vicinanza in modo da poter essere non di pericolo per gli altri. In realtà poi proprio da questo medico Gerhard Hansen, danese, è stata scoperta l'eziologia batterica proprio negli stessi anni, anzi prima che Koch trovasse il Mycobacterium della tubercolosis, e direi Mycobacterium della tubercolosis, agente patogeno della tubercolosi, Mycobacterium lepre, agente eziologico della lepra, malattia di Hansen, c'è una certa somiglianza da un punto di vista eziologico che le rende due malattie che hanno profondamente afflitto l'umanità e che hanno profondamente influenzato anche la nostra storia sanitaria nel passato.
Quindi vuol dire che a tutt'oggi dire lebbra evoca ribrezzo, distruzione, morte di una volta?
No, direi assolutamente di no. È qualche cosa, come dicevo, dell'immaginario collettivo, e ben ha fatto lei a puntualizzare questa cosa, anche se onestamente ho visto che almeno negli anni passati veniva definita giornata mondiale della lebbra. Non è che ci sia, direi, la precisazione per i nostri ascoltatori era doverosa proprio per questo sinonimo morbo di Hansen, lebbra, con una piccola spiegazione che certamente in modo molto superficiale ho cercato di dare, per spiegare come qualche volta il nome potesse evocare nel passato, mi auguro certamente non oggi, antiche paure. Ecco.
Professore, se la malattia di Hansen è curabile, perché non è ancora stata debellata?
Dunque, guardi, innanzitutto c'è stato per la lebbra malattia di Hansen una drastica riduzione, e anche se per la diffusione di questa forma morbosa dobbiamo soprattutto guardare al sud del mondo, le aree più colpite sono le zone dell'Asia, l'India è stata in qualche modo considerata nel passato, in un passato molto remoto, quasi come il punto da dove si sarebbe diffusa alle restanti parti del mondo. Se noi guardiamo appunto a questa diffusione, vediamo che è prevalente nell'Asia, nell'Africa subsahariana, nell'America Latina, quindi in qualche modo quello che noi consideriamo essere sud del mondo. Quindi ci potrebbe essere, soprattutto in alcune aree, una tendenza, una sottostima. Però se noi guardiamo i dati nella loro crudezza e soprattutto in modo molto oggettivo, risulta che si è passati da una stima di 12 milioni e mezzo di pazienti affetti da morbo di Hansen lebbra negli anni 80 ha una stima negli anni 2000 attorno a 2 milioni e mezzo, quindi c'è stato comunque un impatto legato alla terapia, perché non dobbiamo dimenticarci che questa forma morbosa è suscettibile di un trattamento, si cura con farmaci a basso costo, tra l'altro molto facilmente ottenibili in ogni area del mondo, e bastano poche compresse, si dice addirittura una sola compressa di rifampicina, per rendere quel malato non più contagioso. Quindi vede come certe volte alcuni pregiudizi forse non così operanti, perché noi non è che stiamo parlando di una malattia diffusa da noi, anche se in Italia fino a un passato non troppo remoto c'erano dei focolai soprattutto nell'Italia meridionale, che oggi sono ovviamente scomparsi.
Fra i farmaci che lei citava, anche i farmaci che vengono usati per la chemioterapia?
Dunque, è tutto chemioterapia, in fondo noi quando parliamo di chemioterapia in genere ci riferiamo a chemioterapia antitumorale,
esatto.
No, in questo senso no, sono farmaci, sono degli antibiotici, dei chemioterapici, nel senso che sono molecole chimiche di sintesi che riescono a curare e curare in maniera molto efficace la lebbra, che non può più essere considerato quel flagello che per secoli ha rappresentato un problema di grande rilevanza.
Oltre la parte estetica, come la pelle, è una malattia che intacca anche gli arti oppure gli organi?
Sì, dunque innanzitutto è stata un po' la definizione nel corso di questi anni, ripeto, non anni recentissimi, stiamo parlando del XIX secolo, inizio del XX secolo, in cui si è andato contemporaneamente allo sviluppo dell'immunologia a definire che noi potevamo considerare delle varie forme di malattia. Abbiamo una forma lepromatosa, abbiamo una forma tubercoloide, semplifico molto ovviamente, con delle forme intermedie tra le due. La forma tubercoloide è caratterizzata da quello che lei accennava, soprattutto macchie, placche. La forma lepromatosa è una forma più grave in cui, oltre quelle già citate manifestazioni cutanee, vi sono anche un danno ai nervi, e una delle caratteristiche più evidenti di questa malattia è che questo danno ai nervi colpiva soprattutto la sensibilità, quindi il soggetto rischiava di farsi male perché non sentiva più il dolore, non sentiva più il caldo, quindi è come se il soggetto diventasse assolutamente insensibile almeno in una parte. E poi ci possono essere proprio delle perdite di arti, delle perdite delle dita, e forse l'ho già citato in occasione di un'altra giornata in cui ho avuto il privilegio di essere da voi intervistato. Una delle cose all'inizio della mia carriera di medico e anche di esperto in patologia tropicale era un manifesto che c'era una mano in cui mancavano due o tre dita, con delle compresse d'Apsone, rifampicina, dice too late, troppo tardi, e direi questo anche perché bisogna cercare di sviluppare non solo un aiuto in una collaborazione solidale, ma anche diffondere questa possibilità di dare i farmaci laddove ci sono i pazienti. Un impegno che è importante e che vede le istituzioni cattoliche che operano in quelle aree in prima linea, come in tante altre malattie.
Un'immagine ci ha dato, professore, di forte impatto emotivo, così come ce l'ha spiegata.
Sì, fortunatamente queste forme sono forme molto rare, perlomeno non sono le più frequenti. Ricordiamoci che questa è una malattia della quale c'è una lunga incubazione che può durare addirittura anni di incubazione, che può avere una lunghissima decorso, che fortunatamente non sempre questo decorso ha quelle gravi amputazioni, quella comparsa di quella facies leonina, perché tutte queste placche che si vengono a livello della cute possono deturpare il volto. Però è chiaro che quell'immagine utilizzata per cercare di
sensibilizzare,
direi aveva una certa, stiamo parlando degli anni 70, in cui si cercava in qualche modo forse di avere una penetrazione forte e di vincere anche un certo scetticismo da parte delle popolazioni dove questa malattia era ed è ancora diffusa.
Il problema morbo di Hansen non è solo la malattia, ma anche il dopo, la disabilità, la riabilitazione.
Può essere, sì, queste forme nelle quali ci sono delle alterazioni che possono rendere l'individuo meno capace di svolgere la sua attività, sia essa l'attività lavorativa, ma addirittura l'attività quotidiana, è chiaro che si deve in qualche modo intervenire per cercare di riabilitare questa persona. È chiaro che noi stiamo parlando di una situazione che è andata al di là di quello che normalmente deve avvenire, cioè è chiaro che stiamo parlando di una malattia con una lunga incubazione, un lungo decorso in cui le manifestazioni cliniche non hanno un sviluppo tumultuoso nel giro di giorni, settimane, ma stiamo parlando nell'ambito di anni. Quindi questo consente di avere un approccio anche terapeutico. Credo, se posso spendere una parola,
certo,
che noi parliamo di giornata mondiale della tubercolosi che sarà a marzo, parliamo di giornata mondiale dell'AIDS, per citare soltanto le malattie infettive, poi ci sono giornate mondiali dedicate a malattie altrettanto importanti da un punto di vista sociale. Io trovo estremamente importante anche parlare oggi di giornata mondiale della lebbra, proprio perché la malattia di Hansen non deve passare nel dimenticatoio, perché se è vero che in Italia e in Europa, nella parte ricca del mondo, questa malattia è scomparsa, c'è una quota parte del mondo che ancora, pur con numeri più bassi che nel passato, deve fronteggiare questo problema. E quindi, siccome si tratta di farmaci a basso costo, farmaci non nuovi, per non dire vecchi, è giusto che noi facciamo un'informazione, è giusto che abbiamo la percezione dell'esistenza di questo problema, proprio per non dimenticare chi in altre parti del mondo, meno fortunato di noi, questo problema lo vive e lo vive in prima persona.
A proposito di riabilitazione, voglio ricordare il lavoro proprio in India dell'AIFO, l'Associazione Italiana Amici di Raoul Follero, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per informazioni sull'attività dell'associazione si può visitare il sito www.aifo.it. Professore, per concludere, le case farmaceutiche sono interessate oggi a portare avanti la ricerca di nuovi prodotti che curino la malattia di Hansen?
Dunque, un primo commento proprio su quello che lei ha detto, era un po' la riprova di quanto stavo dicendo da un punto di vista epidemiologico. Non è un caso che in India ci sia appunto questa associazione che in maniera assolutamente lodevole ha una certa quota parte di persone che necessitano della riabilitazione proprio perché la malattia è ancora diffusa. Per rispondere alla sua domanda, vede, la lebbra nella realtà non richiede almeno in questa fase, una ricerca scientifica particolarmente nuova, proprio perché noi disponiamo di
nuovi
farmaci, ci sono. In senso lato è chiaro che la ricerca scientifica deve progredire, perché ci sono altre malattie nelle quali, per lo sviluppo di resistenze, guarda, cito la tubercolosi, che se non la sorella, la cugina più vicina alla lebbra e al morbo di Hansen, direi la ricerca sarebbe necessaria. Quello che probabilmente sarebbe necessario sia per la tubercolosi sia per la lebbra sarebbe lo sviluppo di un vaccino. Noi sappiamo che il vaccino per la tubercolosi, il BCG, ha una certa efficacia, ma questo non è sufficiente per poter dire di poter eradicare tramite una pratica vaccinale la lebbra, come ad esempio è avvenuto per il vaiolo. Quindi i farmaci ci sono, importante che se ne parli, importante che nelle aree dove il problema esiste ci sia una buona penetrazione da parte delle associazioni, da parte dei missionari, da parte dei medici per curare questi pazienti. Speriamo che ci possa essere domani anche un vaccino, però i farmaci oggi ci sono.
Allora, grazie al professor Cauda, ordinario di malattie infettive presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi ancora.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Le ultime due puntate di Effetti Collaterali, a parte l'odierna, se ricordate, le abbiamo dedicate all'ernia cervicale e all'approccio chirurgico microscopico e a quello microscopico endoscopico. Per problemi di tempo non abbiamo potuto chiedere al nostro ospite, il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale della Cattolica, quali saranno le prospettive per quel che riguarda la chirurgia in questo campo. Lo facciamo ora. Professor Visocchi, di nuovo grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Può dirci a che punto è la ricerca?
Noi lavoriamo nell'università, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Abbiamo un protocollo sperimentale di ricerca ancora in atto circa la comparazione tra la via, chiamiamola così, tradizionale con il microscopio e la via innovativa con l'endoscopio. Perché questa differenziazione? Perché non si tratta solo di due tecniche diverse in alternativa o in competizione tra loro, ma una tecnica consente un approccio meno aggressivo, meno destruente dell'altra. Faccio un esempio banale: usare l'endoscopio per la chirurgia della giunzione cranio-cervicale, cioè della cerniera cranio-cervicale di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, vuol dire, anziché seguire obbligatoriamente la via attraverso la bocca, consente invece la possibilità di sfruttare un altro accesso, che è l'accesso attraverso il naso. Quindi l'uso dell'endoscopio, che è in realtà un tubo con una piccola telecamera e una sorgente luminosa a fibre ottiche, per le dimensioni stesse dello strumento e dell'apparecchio consente di entrare dal naso, mentre l'uso del microscopio, al contrario, che prevede la tecnica chirurgica tradizionale, cioè la fonte luminosa è fissa ad una distanza fissa dall'obiettivo e non può essere avvicinata come l'endoscopio, e quindi prevede un accesso attraverso la bocca. In due parole, l'impiego di tecniche diverse consente il passaggio attraverso strutture anatomiche diverse. Non amplifica o migliora la tecnica vecchia con l'aggiunta della novità, ma consente una via di accesso alternativa. Nel caso specifico, la via attraverso il naso è una via sicuramente più fisiologica, perché l'accesso attraverso la bocca prevede che la bocca sia spalancata con un distrattore apposito, quindi i muscoli vengono messi in tensione, la lingua viene schiacciata, il faringe viene divaricato. L'approccio attraverso il naso invece prevede la conservazione dell'anatomia così com'è e attraverso il suo rispetto, e quindi una via preferenziale che consente alla telecamera di avvicinarsi a pochi millimetri all'obiettivo, consente pertanto un approccio più fisiologico.
Professore, grazie per questo ulteriore chiarimento. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale della Cattolica. Effetti collaterali termina qui. Un grazie a Massimiliano D'Angelo e Andrea De Angelis in regia. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.